Sia lodato Gesù Cristo. Cominciamo con un sorriso, anche se gli argomenti che il Vangelo propone sono seri e di quelli che un po' pesano sul cuore, anche se il periodo che il mese di novembre ci fa riflettere sulla realtà della morte e su quello che la morte visibilmente ci ha tolto. Anche se oggi chiudiamo l'ottavario dei defunti, cominciamo con un sorriso. E il sorriso è questo: che un paio d'anni fa, forse 3 o 4 anni fa, alla messa dei bambini, io cercavo di attualizzare la pagina del Vangelo. Allora, voi sapete che dal punto di vista pedagogico bisogna farli entrare nella scena. E come dice anche San Manuel, ma come dice la pedagogia, allora ho coinvolto i bambini che, devo dire, nella nostra parrocchia, compresi quelli della prescolare, sono attentissimi. E quindi, dovendo animare un po' la scena, ho detto: beh, questa signora come si chiamava? Questa qui del Vangelo di oggi. E allora hanno cominciato a dare i nomi più strani, eccetera, eccetera, perché giustamente nel Vangelo non c'è il nome di questa signora. Fino a quando un bambinetto solleva la mano dal banco, non era qui neanche vicino a me, ma che io lo so. E allora tutti siamo orientati. Si chiamava Velenosa perché li ha uccisi tutti e 7. Dal primo al Velenosa. E così devo dirvi che ogni volta che passo e sento questa pagina di Vangelo, realmente signora Velenosa, ecco, ci fa pensare questo. Ma come avete capito tutti, questo tema è stato suscitato proprio come facevano gli ebrei, con una fattispecie che non esiste, non è un fatto storico questo, è una domanda costruita apposta per mettere Gesù in difficoltà, perché all'interno della religione ebraica, al tempo di Gesù come oggi, la vita eterna e la risurrezione non sono un dogma di fede. Per intenderci uso questo termine, cioè uno può essere tranquillamente ebreo e non credere nella vita eterna e non credere nella risurrezione. Alcune frange, alcune parti dell'ebraismo, per esempio i farisei, che noi conosciamo bene perché spesso ce ne parla il Vangelo, i farisei si credevano nella risurrezione, credevano nella vita eterna, credevano più o meno quello che noi cattolici crediamo, ma c'erano all'interno del popolo di Israele varie fazioni, varie correnti, chiamiamole così, evocando un termine che può essere comprensibile dalla politica. Per esempio c'erano gli zelotti, anche questi li conoscete, ne abbiamo sentito parlare, perché erano quella parte del popolo di Israele che era violento, voleva riscuotere la libertà da Roma con la rivoluzione. Dunque Gesù viene interrogato da questi sadducei che non credevano nella risurrezione, con una domanda costruita ad arte come facevano gli ebrei per mettere Gesù in difficoltà. Vediamo adesso se è vero che c'è la risurrezione, di chi è moglie questa, perché nella legge ebraica c'era questo dettame, questa norma del levirato, si chiamava così, levirato, che imponeva al fratello che non fosse ancora sposato, se gli moriva un fratello che non aveva lasciato figli, di sposare la vedova del fratello, ossia la cognata vedova, per dare la discendenza al fratello che era già morto. Di modo che, unendo queste due cose, cioè la difficoltà che veniva dal credere nella risurrezione e questo dettame della norma, fanno un caso perché Gesù si pronuncia. E Gesù si pronuncia. Perché si pronuncia su questo argomento della risurrezione che per lui è fondamentale. Allora io in questo momento non posso, però accenno brevemente quello che voi già sapete, che in tutti i miracoli di risurrezione Gesù dimostra la sua potenza divina e anticipa la sua risurrezione personale. Risurrezione della quale Gesù parla spesso. Questa è una cosa importante che noi dobbiamo tenere presente. La risurrezione di Gesù non è un fatto che è accaduto, un accadimento della sua vita. Gesù è risorto, poteva anche non risorgere. No, no, è una cosa che Gesù aveva promesso. Allora, se nel Vangelo è vero come è vero che ci sono tre annunci della passione e quindi anche della risurrezione, Gesù, come aveva promesso di morire per salvarci, aveva anche promesso di risorgere per virtù propria. E anche qui non posso fermarmi, ma so che ovviamente questo fa parte già della vostra formazione. Una cosa è che uno venga risuscitato, ci sono anche casi molto famosi di santi che hanno risuscitato qualcuno, che uno venga temporaneamente risuscitato, è una cosa che uno risusciti se stesso. Gesù aveva promesso di risorgere lui, non l'ha risuscitato nessuno. E anche quelli che sono stati risuscitati da Gesù sono poi morti. Noi non abbiamo in circolazione Lazzaro, non abbiamo in circolazione il figlio giovane della vedova di Nain, perché sono rimorti. Non abbiamo in circolazione la bambina di 12 anni che Gesù ha risuscitato. Perché? Perché il miracolo, quel miracolo, consisteva nella sospensione della morte e nel manifestare l'autorità e il potere di Gesù sulla morte. Ora, il discorso sulla risurrezione e sulla vita eterna, ne parlavamo in questi giorni dell'ottava dei defunti in lungo e largo, cari fratelli e care sorelle, è un discorso molto difficile oggi. Perché? Perché la mentalità corrente ci porta a vivere la vita dal punto di vista unicamente materiale. Uno lavora, uno fa famiglia, uno fa sacrifici, uno manca questa apertura alla vita eterna. E da questo punto di vista io devo dire che anche noi cattolici, anche noi che frequentiamo, siamo molto carenti. Sapete quante volte io mi sento dire, chissà come sarà, non è tornato nessuno? Come non è tornato nessuno? E Gesù Cristo che cosa ha fatto? Ma sono le espressioni che sentiamo tutti i giorni. Chissà com'è, come chissà com'è? Gesù non ci ha parlato nel Vangelo di questo. Faccio un piccolo inciso. Noi abbiamo sentito una bellissima pagina dell'Antico Testamento che tratta, come avete visto, dal libro dei Maccabei. L'esperienza di questi giovani che si fanno uccidere perché vogliono mantenersi fedeli alla legge ebraica mentre la Palestina viene invasa e che credono fermamente nella risurrezione. Siamo nell'Antico Testamento. Gesù nel Nuovo Testamento contemplerà ancora questa realtà e ce ne parlerà. Oggi un cattolico non può, guardate, ve lo dico non tanto in modo dogmatico, perché lo sapete, io sono uno come voi e uno di voi, ve lo dico per spronarvi da questo punto di vista a rinnovare la fede. Oggi un cattolico non può assumere queste posizioni, non può assumerle. Dice, non so se c'è la vita eterna, non so, queste non sono posizioni accettabili. Perché? E adesso diremo subito quattro cose importantissime per verificare il nostro credo, perché questo è il centro della nostra religione. Seguitemi bene, se io dovessi ipoteticamente, Dio non voglia, ipoteticamente togliere il discorso della risurrezione e della vita eterna alla mia religione, non sarebbe la religione. Non lo dice Don Chicco, lo dice San Paolo. Se Gesù non fosse realmente risorto, dice l'apostolo, sarebbe inutile la nostra fede e vana la nostra predicazione. Perché sapete, la nostra religione si ridurrebbe, il cattolicesimo si ridurrebbe a una pia associazione di gente devota, così come l'ha sentita. Per cui questo discorso è un discorso molto importante, che determina non soltanto quella che è l'apertura dopo la morte, ma la nostra vita presente. Adesso qui devo spararne una delle mie, preparatevi, che è questo. Sapete, io credo che tanta malvagità, che tanta violenza, che tanta cattiveria, che tanto interesse nelle relazioni, io ti voglio bene se tu mi dai, se guadagno, tanta falsità che c'è in giro, radichino fondamentalmente nel non credere che c'è la vita eterna. Non nel senso che, perché la cosa va presa nel senso giusto, non nel credere o nel pensare che se non mi comporto bene poi vengo punito, non è in questo senso che lo dico, ma se uno pensa che tutto finisce qui, che non c'è un giudizio, che non c'è un incontro con Dio, che non dovrà rendere conto, quindi taglia tutta quella parte che riguarda quello che sarà dopo la morte, chi lo costringe a comportarsi bene qui? Farà quello che gli conviene, farà quello che gli viene bene, come diciamo in sardo, farà tutto quello che gli è comodo, non quello che è giusto, né quello che Dio, che in quel caso appunto neanche esisterebbe, gli chiede. Allora a noi è importante, avendo questo riferimento costante alla vita eterna, questo riferimento costante all'incontro col Signore, che come ho cercato di spiegare anche il giorno dei defunti, dobbiamo vedere come una cosa bella, non brutta, perché se io vivo con questo incubo della morte, ma se io ho vissuto tutta la vita pensando al Signore, amando il Signore, oh, povero me, cercando di amare il Signore, camminando nella legge del Signore, ma poi ho paura di incontrare questo Signore, che senso ha tutto? Che senso ha tutto? Allora, facendo questo, pensando questo, che c'è la vita eterna, che c'è il Signore, e vedendo la morte, sì, come ve l'ho spiegato il giorno dei defunti, come una cosa seria, ma una cosa di un momento. Quanto ci vuole a morire? Lo sapete anche voi? Un attimo. La morte in sé non esiste. Dove esiste la morte? Chi è morto è con Dio. Ditemi se non è così. Adesso le diciamo bene le cose per concludere. No? Le diciamo proprio schematiche, perché non voglio dire molte parole. Soltanto andare alla fede proprio come ce lo insegna il credo e il catechismo. Però dal momento che ci siamo, che ho toccato questo argomento, la morte che cos'è? Per me che vivo, nulla, perché non sono ancora morto. Per chi è morto, la morte non esiste, un attimo. Passi attraverso la morte e poi vieni giudicato dal Signore in base alle tue scelte. Al paradiso, purgatorio, all'inferno. La morte in sé non esiste. E anche, pensate questo, la morte è morta, lo cantiamo a Pasqua nel preconio. Perché? Perché il giorno del giudizio universale, quando risorgeremo, morte non ce ne sarà più. Quindi la morte non è una cosa eterna come la vedono alcuni. Tuttavia, orientandoci a questa realtà, noi la dobbiamo vedere come, giustamente le insegna il Signore, una realtà di passaggio, un momento. Vi ho detto il giorno dei defunti, nessuno ama stare sulla porta, dice che bella porta che c'è a casa mia, dormo qui. Una bella porta porta in una bella casa, sostanzialmente così, e comunque la porta serve sempre per passare, non per stare. Quindi la morte, sì, temiamola, perché la morte viene con la sofferenza, la morte viene come punizione del peccato, ma l'incontro col Signore no, lo dobbiamo desiderare. Ci chiediamo anche, quelli che hanno visto la Madonna, per esempio, come Bernardetta, come i bambini di Fatima, desideravano morire per rivedere la Madonna. Quello che ci aspetta è infinitamente più bello, più grande di quello che abbiamo. Allora, realmente, in questo momento, noi dobbiamo avere chiaro quello che Gesù ha insegnato, chiaro quello che noi crediamo. Come abbiamo fatto in questi giorni e come chiedevo anche stamattina al cimitero, dire io credo e ripeterlo, perché questo aiuta la crescita nella fede. Credo nella risurrezione della carne, credo nella vita eterna, credo che fratelli e sorelle di fede muoiono oggi, pensate all'Estremo Oriente, al Medio Oriente, muoiono oggi per professare questa fede, che tante volte io, diciamolo sottovoce, ma è così, prendo un po' sotto gamba. La messa, se posso vado, se non posso. Le preghiere, non ho tempo. I sacramenti, da quando è che non confessa? 30 anni, ma sono un buon cattolico. Ah sì, complimenti. Questa fede che noi prendiamo un po' così è la fede per la quale tanti sono morti e tanti muoiono. Vi ho detto altre volte, l'anfiteatro davanti a Sant'Ignazio, lì sono morte le grandi sante, i grandi santi, San Lussorio, Santa Greca, Santa Vitalia, quelli che noi celebriamo senza ricordare che hanno dato la vita per questo. Quattro verità di fede da ricordare per finire. Primo, la vita eterna c'è ed è la vita immortale dopo la vita mortale. Io su questo, se sono cattolico, non posso discutere. Secondo, la vita eterna ha due momenti. Un momento dopo la morte, quando io vengo giudicato, il mio corpo va alla terra, la mia anima viene assegnata dal Signore al paradiso, all'inferno o al purgatorio. Dopo il giudizio universale, quando ci sarà la risurrezione della carne, il corpo seguirà l'anima nel giudizio. Se io sono in paradiso, risorgerò per la vita eterna nella gloria. Se io sono all'inferno, risorgerò per la vita eterna nella dannazione. Seconda verità di fede. Terzo, risorgere, l'insegnamento del Vangelo di oggi, risorgere non è una cosa meccanica da pensare, come Gesù indicava nel Vangelo, una ripresa della vita sulla terra. La risurrezione è come la risurrezione di Gesù, la glorificazione del nostro corpo e della nostra persona. L'anima si riunisce al corpo che risorge e viene spiritualizzato. Vi ricordate Gesù? Gesù che appariva e scompariva, che ha mangiato con gli apostoli, che si è fatto toccare. Un corpo glorioso, reale, ma glorificato. Quindi non si tratterà di riprendere la vita come prima della morte, ma di partecipare alla gloria del cielo nel paradiso, oppure alla dannazione dell'inferno nella più profonda lontananza da Dio. Qualcuno dice: rivedrò i miei defunti nella vita eterna. Ma certo, perché la vita eterna consiste nella visione di Dio e in Dio conosceremo tutto. Ma non è che tu rincontrerai tuo marito o tua moglie come marito e come moglie, di più. Con questo rapporto, con questa relazione esaltata dalla conoscenza di Dio. Attenzione, perché il Vangelo dice come gli angeli, non perché noi nella risurrezione diventiamo angeli, gli angeli sono esseri incorporei, ma Gesù ha detto questo per farci capire quella realtà che non è riprendere una vita materiale sulla terra. Terzo. E quarto, la vita eterna contempla i novissimi. La morte, che è certa, il giudizio, l'incontro col Signore, il premio, che è il paradiso, la punizione, che è l'inferno, momentaneamente, fino alla fine del mondo, la purificazione, se moriamo con i peccati veniali o con pene per i peccati che abbiamo fatto da scontare. Per la purificazione del purgatorio servono le nostre opere buone, le nostre preghiere, come stiamo facendo in questa ottava dei defunti. Rinnovando la fede del battesimo, come faremo tra qualche istante col credo, io vi inviterei a mettere tutta l'attenzione del cuore nel professare queste verità. Vi siete mai chiesti perché, pur essendo molti, quando professiamo la fede non diciamo noi crediamo in Dio, ma io credo? Perché non posso credere attraverso la bocca di un altro o per un altro. Ciascuno manifesta la fede personale del suo battesimo, e alla Madonna Santissima, madre del suffragio e madre della risurrezione. Ricordate cosa cantiamo a Pasqua: Regina Cieli, Letare, Alleluia, Surrexit Dominus, Sicut Dixit. Come aveva detto Gesù è risorto, rallegrati. A lei che è madre del suffragio e madre della risurrezione, chiediamo un aiuto per la nostra povera vita e per la nostra fede, tante volte zoppicante. Sia lodato Gesù Cristo.